Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami, Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi. E i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti:
non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo.
Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono.
Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri.
Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse:
lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto.
Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero:
dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?
Allora mandò 2 dei suoi discepoli dicendo loro:
andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi.
I discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i 12. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse:
in verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà.
Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro:
sono forse io.
Egli disse loro:
uno dei 12, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato.
E mentre mangiavano, prese il pane, e recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro dicendo:
prendete, questo è il mio corpo.
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse loro:
questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio.
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Gesù disse loro:
tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea.
Pietro gli disse:
anche se tutti si scandalizzeranno, io no.
Gesù gli disse:
in verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai.
Ma egli con grande insistenza diceva:
anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò.
Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli:
sedetevi qui, mentre io prego.
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro:
la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate.
Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava, che se fosse possibile passasse via da lui quell'ora. E diceva:
Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu.
Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro:
Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Si allontanò di nuovo e pregò, dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro:
dormite pure, riposatevi, basta. È venuta l'ora, ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino.
E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo:
quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta.
Appena giunto gli si avvicinò e disse:
Rabbì.
E lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro:
come se fossi un brigante, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi, nel tempio, a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiono dunque le scritture.
Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi. scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo:
lo abbiamo udito mentre diceva, io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo.
Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo:
non rispondi nulla, che cosa testimoni loro contro di te?
Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli:
sei tu il Cristo, il figlio del benedetto?
Gesù rispose:
io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse:
che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?
Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli:
falso profeta.
E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse:
anche tu eri con il Nazareno, con Gesù.
Ma egli negò dicendo:
non so e non capisco che cosa dici.
Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti:
costui è uno di loro.
Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro:
è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo.
Ma egli cominciò a imprecare e a giurare:
non conosco questo uomo di cui parlate.
E subito per la seconda volta un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che 2 volte il gallo canti, 3 volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il Sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò:
tu sei il re dei giudei?
Ed egli rispose:
tu lo dici.
I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo:
non rispondi nulla, vedi di quante cose ti accusano.
Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. Ad ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro:
volete che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?
Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla, perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo:
che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate re dei giudei?
Ed essi di nuovo gridarono:
crocifiggilo.
Pilato diceva loro:
che male ha fatto?
Ma essi gridarono più forte:
crocifiggilo.
Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo:
salve re dei giudei!
Ed gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostrarono davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono dalla porpora, gli fecero indossare delle vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce.
Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano:
ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo.
E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce:
Eloi, Eloi, lema sabachthani,
che significa:
Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
ecco, chiama Elia.
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo:
aspettate, vediamo se viene Elia a scendere.
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse:
davvero quell'uomo era figlio di Dio.
Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Giuseppe e Salomè, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria madre di Giuseppe stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
La parola di Dio che abbiamo ascoltato penso che è penetrata profondamente nei nostri cuori. E noi abbiamo rivissuto con amore la passione di Gesù. Ma Gesù è risorto. Ecco, questo è il grande annuncio. L'annuncio che al di là di questa tragedia della sua morte, il Padre l'ha fatto risorgere, e alla luce di questa risurrezione che noi rileggiamo addirittura con amore tutto quello che lui ha subito. E quello che è stata la vicenda di Gesù sarà anche la nostra vicenda, la nostra vita con le sue sofferenze, la nostra morte e poi però, ecco, la gioia della risurrezione. È in questa luce che dobbiamo vivere tutta la settimana santa. E direi, su questa settimana santa troneggia la croce. Vorrei suggerirvi che anche in casa, in questi giorni, possiate mettere Gesù crocifisso in una posizione dove possiate vederlo frequentemente e rivolgervi a lui con amore. La croce non è un simbolo di dolore dal momento che Gesù è risorto, è il simbolo di chi ha un amore fedele, e Gesù era fedele al Padre che l'ha mandato, ma era fedele a ciascuno di noi perché voleva salvarci. Amore fedele che vivono tutte le persone nella loro vita. Ognuno di noi provi a pensare agli impegni che si è preso nella famiglia, con il proprio coniuge, con i figli che ha generato, con i colleghi di lavoro, con le persone con cui veramente ha stretto un patto di solidarietà e di aiuto. Ecco, un amore talmente fedele che non si ferma nemmeno davanti alla sofferenza. Allora la croce diventa in Gesù il segno dell'amore supremo. E se noi siamo credenti, cioè ci ispiriamo a Gesù, la croce come amore fedele deve diventare il criterio con cui rispondiamo alle situazioni in cui ci troviamo a vivere. Nella passione avete sentito un curioso episodio. Quando Gesù viene catturato, tutti scappano, ma c'è un giovane avvolto solo in un lenzuolo che curiosamente segue la scena. Ma le guardie tentano di prenderlo. Lui, sentendo che il suo lenzuolo era stato preso, glielo lascia e scappa nudo. I padri della Chiesa dicono: quando tu sei stato battezzato ti hanno vestito di un vestito nuovo, devi avere il coraggio di portarlo anche quando attorno a te ci sono delle prove, e non fare come quei cristiani che nel momento della prova fuggono buttando via il loro abito battesimale, rinnegando l'amore di Gesù. Chiediamoglielo come grazia in questa passione che stiamo rivivendo con lui. L'episodio finale: c'è un centurione pagano, un soldato, che ha visto tutta la scena della passione, ha visto il silenzio di Gesù, la sua accettazione degli insulti, degli sputi, di tutte le storture, e quando lo vede morire con quel grido supremo rivolto a Dio, quel centurione pagano, e siamo noi quel centurione pagano, si inginocchia e grida: questo era veramente il figlio di Dio. L'atto di fede del credente non è davanti a una strepitosa scena di gioia, ma è davanti all'amore che sa accettare la prova della sofferenza fino all'ultima goccia. E da quel momento, dice il Vangelo, si è spezzato il velo del Tempio, cioè quel diaframma che impediva di entrare a contatto con Dio. E se noi viviamo nel nostro cuore questa adesione totale all'amore di Gesù, allora non c'è più niente che ci possa separare da questo Dio che è Padre e che ci ama come figli prediletti. Chiediamogli allora di entrare davvero in contatto profondo con Lui, continuando la nostra celebrazione eucaristica.